viaggio, una destinazione, una meta, due motociclisti, due moto, uno zaino, viaggi e miraggi, le avventure di due motociclisti.
Quasi un'ora di tempo, questa è la durata del nostro nuovo programma che si chiama ormai Viaggi e Miraggi. Io sono Alessio.
E io sono Nicola.
Siamo due, semplicemente, ma in realtà vorremmo essere molti più di due, perché questo programma sarà partecipato da voi in tutto e per tutto, quindi sarà un grande salotto, giusto Nicola?
Sì, sarà un salotto ma anche un viaggio, un po' come stare in macchina quando porti qualcuno che hai preso all'autostop e andate insieme nella stessa direzione, vi raccontate un po' di cose.
E quindi iniziamo subito col tirare fuori i pollici, facciamolo questo autostop e vediamo un pochino chi si ferma.
Sì, di sicuro si fermerà Joe Evan, che è colui che aprirà questo programma con una canzone che un po' parla di viaggio, un po' parla di autostop. Si chiama A piedi il mondo e pensa che curiosamente nasce dopo aver scritto un libro, un po' come una storia che conosciamo bene, che forse un po' ci ha portato verso questo programma.
Esatto, una storia che avremo sicuramente modo di raccontare, ma io già in sottofondo sento le note di Joe Evan. Le senti anche tu?
Io le sento forte e chiaro e quindi secondo me la macchina è già partita e stiamo andando.
E allora buon viaggio con questa prima canzone.
Ti regalerò una mia fototessera per la tua collezione alla Melly. Ma tu lo sai che a volte ti penso sempre e perdo di vista il mondo ma non te. Lo aspettavi un amore inaspettato. Andiamo a farci un giro in cielo in pedalò. Ma tu ci credi all'impossibile, perché con te io mi sa proprio lo farò. Che se ci credi una cosa poi sia vera. Prendi il mio cuore per esempio. Prima che tu arrivassi forse manco c'era. Adesso da ripetizioni alla bufera.
Ci è capitato di andare a piedi.
È bella questa canzone, un po' mi ricorda un sogno, un po' il surrealismo, no? Questo questi cocktail, questo vagare, questo, insomma, incedere per il mondo un po' senza meta nella ricerca di qualcuno.
Nonostante le bufere, come dice, perché effettivamente che ci sia bel tempo, che ci sia brutto tempo, io vado avanti lo stesso, non so tu, non so voi che ci ascoltate, però.
Assolutamente.
Anzi, a volte quando piove è pure più bello.
Sì, decisamente, tranne quando sei in moto, che comunque.
Un po' d'acqua la prendi.
Un po' d'acqua, vabbè.
Pensa quante, pensiamo quanto è bello andare invece a piedi sotto la pioggia, anche in un marciapiede stretto, magari, che non trovi così tanta gente.
Che sì.
Molti stanno a casa, hanno paura della pioggia. Chi non ne ha paura invece si gode il momento.
Assolutamente, ma pensa che questo cantautore che viene da Molfetta ha scritto questo disco dopo aver prodotto un libro dove racconta di un suo viaggio in India, dove dice di essere andato in giro senza soldi né scarpe. Pensa che poeta.
È strano, effettivamente, però è pienamente calzante con la cultura del posto, perché chiaramente se vai in giro senza soldi e senza scarpe a New York è una cosa strana. Se vai invece in giro per l'India, diciamo, senza scarpe, sei sicuramente più immerso nella cultura, sei molto più immerso con la popolazione. Probabilmente lo scambio che ha avuto Joe Ivan, che in realtà si chiama
Giovanni Giancasco.
Questa è un'interrogazione così su due piedi, sì. Non ti chiedo l'anno di nascita, ma penso che tu lo sappia.
No, non lo so, però potrei inventarlo e dirlo in modo abbastanza serio da farti credere che lo sappia.
Dai, riproviamocela, che è nato nel
1985.
Ok, e vediamo quanti degli ascoltatori che realmente ci seguono ci diranno: ragazzi, state dicendo una castroneria, perché in questo caso sarebbe tale. Però era per dire, appunto, questo giovane cantautore che si è trovato immerso nella cultura, che è la cosa migliore da fare. È inutile andare in giro da turisti, è molto più bello andare in giro da viaggiatori.
Assolutamente, il solco è netto. Dopotutto il viaggiatore lascia sempre qualcosa di bello nel suo vagare, nel suo conoscere il mondo, e si riporta indietro qualcosa di bello che il mondo gli lascia.
E invece il turista no.
Il turista, insomma, un pochettino meno.
Mi è piaciuta molto una delle frasi, delle parole, dei termini che hai usato, che è scambiare. Anche l'hai usata o me la sto inventando?
Forse te la
sto inventando,
però...
ma vabbè, comunque, diciamo che di fronte a un bicchiere di vino capitano anche queste cose. Ci si immagina che l'altro ci dica qualcosa, in realtà poi non l'ha detto, perché potrebbe essere stato soltanto una nostra congettura o un nostro pensiero. Quindi a questo punto cambio la frase. Mi piace pensare che un viaggiatore scambi le cose, che non vada a comprare un souvenir, ma che lo scambi con un sorriso, che lo scambi con un racconto, che lo scambi con un abbraccio. E questa cosa.
E io ci ho provato l'altro giorno ad andare a scambiare un abito con un sorriso, ma insomma, ho dovuto pagare lo stesso.
Diciamo che t'hanno fatto vedere il dito medio, t'hanno scambiato quel dito con il tuo abito. Beh, effettivamente più o meno state capendo com'è che siamo. Siamo due conduttori improvvisati. Probabilmente avete anche inteso che siamo tutti e due dell'85.
Sì,
perché.
E tutti e due motociclisti.
E tutti e due motociclisti, e tutti e due anche abbastanza, diciamo, incoscienti o imbecilli, che dir si voglia, che andiamo a prenderci l'acqua
in
sopra le nostre due motociclette.
Ho sognato che il vento dell'ovest mi prendeva leggero per mano, mi posava alla fine del mondo, fra isole e terre lontane. Camminavo al tuo fianco sul molo, guardavamo le barche passare. Mi cantavi una musica dolce, più dolce del canto del mare. L'orchestra suonava The Blackbird nel bar sulla strada del porto. I pescatori gridavano forte fra il vino, la birra e le carte. Raccontavi le storie di viaggi, di strade, di amici caduti, di amori incontrati lontano e di amori che il tempo ha perduto. E i giorni correvano ed il tempo nel sogno volava. Stringevo la donna delle isole, ballavamo leggeri nell'aria. E i giorni passavano e l'oceano li stava a cullare. E il vento scappò con le fate. Ma il vento dell'ovest chiamava ed il cielo d'Irlanda svaniva. Mi svegliai in una stanza deserta, ubriaco, mentre il sogno finiva. E i giorni che passano sono lunghi e coperti di nero. Mi trascino perduto nei vicoli a maledire una terra straniera. E i giorni sono secoli, aspettando di poter tornare di nuovo alla fine del mondo, cullato dal canto del mare.
Più o meno gli stessi spazi, hai visto? Più o meno sì. Raccontano le stesse cose, persone totalmente diverse, persone totalmente distanti, così come potremmo essere noi e quelli che prima di questa giornata non ascoltavano questo fantastico programma, mentre invece ora iniziamo ad avvicinarci sia per affinità elettive, perché non ci si conosce, sia per attinenza dei discorsi, dei pensieri magari.
Ma così, se io ti dovessi chiedere che isola ti ricorda la fine del mondo, cosa mi rispondi?
Ah, fine del mondo così di per sé mi ricorda un'isola nello specifico in Sud America, ma probabilmente il riferimento che si sta facendo è a quella fine del mondo invece un po' più a nord. Mi è capitato qualche anno addietro, ormai dal 2015, di trovarmi in una panchina, affacciato verso quello che sembrava la fine del mondo, mentre dall'altra parte invece c'era l'Irlanda. Probabilmente ti riferisci a questo, no?
Forse sì. E pioveva in Irlanda?
Pioveva a bestia, pioveva sempre di continuo, acqua come se non ci fosse un domani. Però pioveva, ma c'era anche la Guinness, c'erano dei bei sigari, era un bell'ambiente, diciamo, no? Un po' come questo salotto.
Sì.
Si chiacchierava, si guarda gli orizzonti, si guarda quello che si trova. Ma come mai hai voluto tirare fuori questo ricordo?
No, perché guarda, devo dire che quando io penso a un momento in una panchina, dopo aver mangiato magari un sandwich al granchione, non so, mi ricorda quella canzone. Sarà che l'ho canticchiata così in una panchina che si affacciava sull'oceano. Sarà che un po' mi ricorda il mare con i suoi fari, la sua tempesta. L'Irlanda è ricca di queste cose. E quindi, insomma, ti ho voluto chiedere questa cosa senza sapere, peraltro, se tu appunto intendessi l'Irlanda o meno, ma vedo che abbiamo la stessa sensazione.
Ma un marinaio, secondo te, quando vede i fari a terra, pensa a quello che noi pensiamo quando guardiamo le navi in porto o quando guardiamo le navi fuori? Cioè, è corrispettivo il pensiero?
Allora, secondo me no, ma da poco ho letto un libro che si chiama Il Ciclope, che consiglio a tutti, di Paolo Rumiz, che raccontava di quando è stato sostituito il sistema di navigazione con le carte nautiche col GPS. La magia del faro che tu vedevi e che ti ricordava dopo giorni di navigazione inaspettatamente la costa, e si è persa. Si è persa perché tanto tu lo sai col GPS quanto sei lontano dal faro. Invece pensa che bello l'idea di essere nel mare dopo aver vagato, essere andati a pesca di tonni o di pesce spada con i pescherecci siciliani, e poi arrivi e vedi questa lucettina piccolina all'orizzonte e dici: quella è la terra e sono arrivato.
È come tralasciare i pescatori di pisciuretti, invece, che devo dire vanno a cercare la luce del ponte della scafa per orientarsi. Come scordarci di questo?
Assolutamente, anzi li salutiamo.
Ciao a tutti i pescatori. Effettivamente questo che dice è una cosa fenomenale, secondo me. La differenza tra il cartaceo che si tocca e l'effimero, quindi del digitale, è una cosa sostanziale, una cosa che ha cambiato la vita di tutti.
In questa notte di disordini e sentinelle è andata via la luce, tutti hanno visto per la prima volta le stelle. In questa terra di fuochi non piove da mesi, ovunque minacce e preghiere scritti in arabo, in italiano, in cirillico, con ideogrammi cinesi. In questa città moderna che un giorno sarà una città antichissima, scolorita da troppa pioggia, troppo sole, sarà bellissima. Ho sentito la tua voce in una conchiglia, l'acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati, la pace dai racconti di battaglia. Ho sentito la tua voce in una conchiglia. In questa notte alcuni superano i deserti, i mostri marini, i loro
destini. Hanno i segni sui polsi dei sogni enormi, documenti falsi in questa terra di laghi, di vulcani, di corse preferenziali, persone sorridenti e cieli sereni. Sono sacri gli interessi dell'ENI in questa città stupenda, dove si infrange l'onda migratoria e dormi veglia di chi passa tutta la notte sulla 90. Ho sentito la tua voce in una conchiglia, l'acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati, la pace dai racconti di battaglia. Ho sentito la tua voce in una conchiglia, in questa notte buia, un razzo lanciato come una stella filante, un canto struggente arriva in centro, trasportata dal vento, la sabbia del deserto, in questa terra di confusissimi sogni, d'oro, d'argento, di cemento armato, il cielo è sempre più blu, blu metallizzato, questa città tutto illuminato, e fuori dalla stazione danze tribali, esplosioni cartoline, un bambino appena nato, le sue mani sembrano stelle marine, sembrano stelle marine, sembrano stelle marine. Ho sentito la tua voce in una conchiglia, l'acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati, la pace dai racconti di battaglia. L'acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati, la pace dai racconti di battaglia. L'acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati, la pace dai racconti di battaglia. Si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati, la pace dai racconti di battaglia.
E chissà quante persone hanno trovato i pescatori nel loro affrontare le onde. Questa canzone è una canzone per me molto bella, tratta da un album che si chiama Terra, ed è l'ultimo purtroppo album delle luci della centrale elettrica, che come sai è un progetto che a me piace molto da tanto tempo, da quando è nato nel 2007.
E come mai ti piace così tanto?
Guarda, all'inizio devo dire che è abbastanza indigesto, però lo trovo un po', lui Vasco Brondi, un po' malinconico da blocco post-sovietico di Berlino Est.
È vero, questa è una cosa.
E poi ci aggiungi un po' di chitarre distorte di un ex membro dei CCCP, ci metti delle tematiche all'epoca giovanili per me, quando ho iniziato ad ascoltarlo.
Quando eri giovane?
Quando ero giovane, e quindi insomma sono sempre stato colpito da questo cantautore, che peraltro ha vinto il premio Tenco.
Direi una cosa assolutamente notevole. Certo che in questa fase mi viene anche da ricordare la parte desertica, perché in questa canzone si tratta e si parla del deserto, giusto?
Si parla del deserto, ma anche del deserto che c'è tra i cuori degli uomini.
Esatto, però pensiamo un attimo a noi che siamo sardi, anche voi che ci ascoltate che siamo sardi, come ci approcciamo al deserto? Il deserto è un rischio. Si è sempre detto la Sardegna è in corso di desertificazione, quindi siamo attenti, facciamo questo, facciamo questo. Io invece ho un ricordo legato al deserto su due ruote, effettivamente, che è una cosa assolutamente positiva. Io ricordo nel deserto, in due casi, quindi sia nel Sahara africano sia nel deserto australiano, che il deserto proprio è stato il punto in cui mi sono goduto i cieli più belli che io abbia mai visto.
Io un po' meno, in uno soprattutto.
Beh, nell'altro era difficile.
Però
sì. Effettivamente questo deserto che noi viviamo come rischio, è vero, a livello climatico, a livello lavorativo, abitativo, è una cosa complicata, è una cosa rischiosa, però ha regalato non solo a me, ma a tante popolazioni, sia speranze, sia emozioni, sia uno sguardo all'altro, a che cosa c'era dall'altra parte, perché oltre il deserto tutti si immaginano sempre la soluzione, in uno dei due casi, o la vita o la morte, no?
Assolutamente, ma se ci pensi un po' come lo yoga, il deserto, nel senso che sei là nella tua solitudine, nel tuo silenzio, nella natura, e effettivamente o trovi te stesso o impazzisci.
Chissà se mai nel deserto hanno trovato una stella marina.
Non lo so, probabilmente sì, visto che comunque in buona parte del deserto trovano
conchiglie.
Conchiglie.
Queste cose qua.
Assolutamente.
No? Ma le stelle non sono solo marine, e questo lo sappiamo tutti.
Le stelle sono tante, milioni di milioni. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That one, no DJ, that was hazy cosmic time. There's a snowman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a snowman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Then all the children do get.
Difficile trovare una stella del cielo nel deserto, eh?
Eh sì, anche una stella nera è difficile da trovare, come l'ultimo album.
Esatto, è ben più facile sicuramente trovare una rosa del deserto.
Assolutamente.
Quanto sono belle le rose del deserto?
Ah, molto belle, molto molto belle.
Da poco mi è capitato.
Che nome ha la rosa del deserto? Il nome della rosa?
Ma questo non credo. E comunque, da poco mi è capitato di vedere in mezzo a un libro, conservato da, a casa di mia mamma, una vecchia rosa bianca. Ok, questo libro non era particolarmente grosso, era sottile, quindi non ha schiacciato la rosa, e quindi quando ha riaperto le foglie le rose hanno, i petali hanno ripreso la forma originale, che poi lei ha preso e spostato da un'altra parte fuori dal libro, e sembrava una rosa del deserto. Infatti mi ha ingannato. Bella questa cosa, ci voglio riprovare.
Ascolta, ma così, visto che siamo in tema di domande a trabocchetto,
no, non lo so in che anno è nato. Era questa la domanda?
No, non era questa.
Ah, ok, vai.
Non ti faccio neanche quella in che anno è morto, perché è troppo semplice.
Ma questo è facile.
No, ma io volevo sapere del suo personaggio Ziggy.
Aladdin, in realtà.
Aladdin.
No, la domanda qual è? Se c'è o ci fa?
Sì, la domanda è, insomma, raccontami un po' di questo personaggio, perché sempre in un libro. Oggi citiamo più libri che canzoni.
Sì. Benvenuti a questo nuovo programma di cultura e libreria. Ci chiameremo Viaggi e Libraggi, in
esatto.
realtà.
che si chiama Senza volo,
di Federico Pace.
Bravo, vedo che hai studiato.
L'ho anche letto.
Dove raccontava un po' di viaggi fatti senza prendere l'aereo e raccontava di come David Bowie ha cambiato un po', o ha creato questo suo personaggio, o lo ha abbandonato.
Esatto, anche se in realtà io personalmente non condivido un granché la visione di Federico Pace, perché secondo me era così. Ziggy era, cioè era lui era Ziggy, non è un personaggio creato, era un modo di manifestarsi, quindi è come se non fosse un alter ego, ma è come se fosse stato il suo modo di vedersi da fuori. A volte le personalità così forti, così profonde, così importanti anche, non per gli altri ma per se stessi, hanno esigenza di visualizzazione, hanno l'esigenza di essere rappresentati e di essere visualizzati, e secondo me il Duca Bianco aveva bisogno di vedersi. Perché noi guardiamo quello che abbiamo fuori, con gli occhi, col gusto, con le orecchie, vediamo e sentiamo quello che c'è fuori, ma spesso ci viene difficile capire come siamo noi, e quindi David Bowie ha fatto in modo di colorare quella che è stata la sua personalità e di immaginarsi in quella maniera, e Ziggy Stardust era chiaramente il modo migliore per immaginarsi, era lui. Non era un personaggio creato.
Mi piace questa tua interpretazione.
Sì, possiamo. Sì, promosso?
Promosso, grazie. Sette più.
Sono molto contento di questo.
Cosa resta di noi? Che scopriamo nel parcheggio? Cosa resta di noi? Un rottame di Volkswagen, il ricordo si sa, trasfigura la realtà, la verità. Se ne sta sulle stelle più lontane, ci rimane una città.
Che voce, cara, che le bastreghi,
eh già, e non solo che voce.
Vabbè, dai, però noi siamo qua a valutarla per le sue doti canore. Devo dire che secondo me ha una delle voci più sensuali e più espressive del panorama italiano femminile. Lei sì, comunque deve contendere la scena con Francesco Bianconi dei Baustelle, comunque
certo,
è il frontman e penso che tenga benissimo la scena. Ma torniamo sempre alle navi alla fine, perché
anche... Ma come, parlavamo di aeroplani.
Lo so, ma questa canzone dice il futuro era una nave che noi pregavamo ci portasse via lontano.
Certo.
E quindi, insomma, chi che sia il mezzo o il pilota, bene o male, cerchiamo sempre una fuga verso qualcosa. Una situazione che forse non ci piace e che forse dovremmo valutare un po' meglio, perché spesso non ci piace quando abbiamo tutto, no?
Perché magari tra le nostre esigenze c'è un qualcosa di diverso.
Tipo avere poco, per esempio.
Esatto.
E ricercare, questa è una...
Un sacco di persone stanno facendo, come si chiama il downgrade? C'è una moda.
Decrescita felice.
La decrescita, esatto. Chissà se funziona.
Secondo Latouche, che è il teorico di questa filosofia, funziona.
Se ci pensi un pochino, quando andiamo in viaggio in moto, lo facciamo. Cioè, il mio telefono sta in tasca, addirittura nello zaino staccato. Il navigatore non ce l'abbiamo, andiamo solo con le carte. Cosa c'è nello zaino? L'impermeabile, chiaramente, perché ogni volta becchiamo pioggia. Però cosa c'è? L'acqua?
Bene,
c'è un accendino, un coltello per mangiare e basta.
Assolutamente, in effetti
è un po' una decrescita.
Sì, una decrescita felice quando non ti arrivano le multe degli autovelox.
Vabbè, questa è una
ancora
cosa...
ne sto aspettando una dalla Francia, però.
Sì, dai, credo che non arrivi. Okay. Però comunque effettivamente questa decrescita potremmo chiamarla una decrescita funzionale. Adesso, oltre la Touche, potremmo essere noi Ferrari Manca, che lanciamo questa teoria a voi che ci state, chiaramente, che state curiosando in questo piccolo salotto. La decrescita funzionale è quello che si sta facendo. Che so, ad esempio, uno scout nel suo zaino mette solo quello che è essenziale. L'essenziale, che è il sacco a pelo, il materassino, un coltello, una lanterna, giusto due cose, è un po' una decrescita, no? Temporanea, perché
sì,
dopo 48 ore finisce.
Però è un'esperienza che sicuramente ti aiuta a radicarti con col presente. Figurati che Battiato in una canzone diceva: dormo spesso dentro un sacco a pelo per non perdere il contatto con la terra.
Capito?
Quindi, cioè, se l'ha detto Battiato, ci crediamo.
Un pochino di contatto lo manteneva.
Speriamo che si riprenda e faccia nuovi concerti.
Esatto. O anche, che so, un sub. Uno che va a fare, che so, pesca sub, oppure semplicemente a godersi il mare d'estate e d'inverno. Effettivamente una decrescita. Sceglie di, per quelle ore, magari, di lasciare il suo telefono a casa, di mollare i computer, di mollare internet e tutte queste cose.
Pensa
di sopravvivere solo con quello che gli serve.
Non può fare neanche selfie sott'acqua.
In realtà ci sono dei modi,
sì, però la GoPro,
tu quanti ne hai visto?
I sub che fanno i selfie e li mettono su.
Poca roba, no?
Ah, in effetti sì.
Ok, so, un pilota di aereo o di quello da turismo. Alla fine anche quello, certo, di per sé lo strumento aereo non è una decrescita, però tende a cercare quello che è la propria passione, un pochino come si fa appunto quando si viaggia, no?
Con questo concetto anche una cuoca, per esempio,
una
che
cuoca
deve impastare.
Certo.
Insomma, tutto alla fine. Non mi piace molto questa teoria.
Vabbè,
funziona
però
con troppe cose.
Forse funziona con troppo. Vorremmo dare delle letture un pochino troppo estese, però potremmo lavorarci, secondo me. Voi che ci ascoltate e che siete qua con noi in questo divanetto, avete delle decrescite? Nel senso, avete dei momenti in cui vi sentite qua ci sono io e solo io?
Beh,
basta. Senza...
assolutamente sulle pagine social, e noi poi vedremo, insomma, se poter utilizzare i vostri momenti come teoria del nostro nuovo libro sulla decrescita funzionale, che troverete in libreria
fra poco. Però anche il metterlo in libreria vorrebbe significare non essere in decrescita, quindi dovremmo trovare una soluzione anche per divulgare questa cosa. Ma di contro potete darci anche tutte quelle che sono le eccezioni che in realtà confermeranno la regola.
Cosa nostra damus, la magna per indovinare il bono, se tutto previsto, dall'inquinamento al sangue misto, se profezia, Nina pinta Santa Maria, e a far condicio, assolutissimamente no, perché c'è scritto dito stradito dai oracoli, a piovra perderà i tentacoli, e cascare il tabù, il penultimo Gesù e sarà un uomo del continente nero. Sarà vero, dopo Miss Italia vero un papà nero, un nome barbero, un papà
Nostradamus, Cagliostro, Zarathustra, dentro una sfera, Giga ha visto l'ignoranza intera, ma l'uomo si è duro, col potere compra il futuro, è il sesto senso, assolutissimamente no, Marchese è scritto, dito tradito dai oracoli, abbia la verità dai tentacoli, e cascherai tabù.
Ogni giorno che si sente che se spara mi insegnerà come che c'era, viva una vita con rispetto della natura, e ho gatto brassi come de me, e ho gatto occhi come de me, e ho zappe parte come de me, e ho se diverte come de me, insegna e impara come de me, e ho gatto paura come de me, lavora e suda come de me, perché è nero africano.
Sarà vero, dopo Miss Italia vero, un papà nero, non mi va nero, un papà nero, che ascolta le canzoni me ne siamo perché è il nero africano. Sarà vero, dopo Miss Italia vero, un papà nero, non mi va nero, un papà nero, che canta le canzoni.
Papà nero, non la sentivo da un decennio questa canzone.
Esatto.
Perché penso che almeno abbia un decennio.
Ma forse pure di più.
Abbiamo avuto due papi assieme, allora, tra l'altro. Nero ancora non è arrivato.
Però questa potrebbe essere una partenza, ecco. Il tema della puntata, perché ricordiamo che in questo programma ogni puntata avrà un tema, avrà un argomento attinente ai viaggi miraggi, attinente comunque a quello che vediamo come viaggio e che vediamo come miraggio. Ecco, questo abbiamo voluto metterlo come primo, il tema della partenza. E perché no? Secondo me una ripartenza potrebbe essere quella di accettare un papà nero. Che chi se l'aspetta?
Eh sì, Miss Italia l'abbiamo accettata benissimo.
Esatto, beh, direi. Sì, perché comunque
abbiamo anche la velina nera adesso.
Sì, non so, non guardo TV, minutica di decrescita di decrescita televisiva, ecco. Però per milioni, se non forse miliardi, in realtà non lo so, di fedeli dal lato cristiano e cattolico, accettare un papa di colore è sicuramente una cosa complessa.
Sì,
è sicuramente pesante, diciamo.
Assolutamente. Penso anche nei paesi del Sud America, che comunque hanno un ventaglio di pigmento epidermico ben più vasto del nostro, effettivamente anche là, alla fine dall'Argentina l'hanno preso bianco e quindi probabilmente è complicato. C'è riuscito Dan Brown, però
più o meno. Giusto, in un film.
In un film, bello tra l'altro.
Sì, bello. Forse più bello del libro, uno dei pochi che era più bello del libro. Però effettivamente vorrebbe dire ripartire, vorrebbe dire approcciare la propria fede, la propria religione, che dir si voglia, con una maniera diversa, con un'accettazione dell'altro totalmente diversa, perché siamo tutti sempre pronti ad avere nella nostra casa, eventualmente nei nostri spazi, delle persone bianche. Siamo sempre pronti. Invece quando sembra che possa esserci una persona di colore, storciamo tutti un po' il naso, no? Dico tutti, perché qua seduti qua intorno siamo in pochi, però in realtà intorno a noi abbiamo un sacco di persone che questo problema se lo creano davvero, quando in realtà la differenza non esiste, anzi.
Quindi insomma, per te è una partenza metaforica questa.
Una partenza metaforica
del papà nero.
Sì.
Un bel tema che unisce fede e umanità assieme, devo dire, insomma, una canzone ben più impegnata di quello che effettivamente è questo ritmo un po' così reggae muffin lascia intendere.
Perché era allegra, no?
Sì, decisamente.
Era allegra, però là dietro si possono vedere un sacco di significati, un sacco di motivi, ecco, per ripartire. Ma Noi, che comunque qua in Sardegna abbiamo un sacco di pigmenti, quasi quanto i sudamericani di cui citava Nicola prima, effettivamente se ci pensiamo, se ci guardiamo in faccia, siamo dai bianchissimi agli scuri. Non dico neri, neri, però un bel colore scuro vicino alla pece quasi ci siamo, no?
Assolutamente. Beh, ma poi basta pensare che d'estate, curiosamente, vogliamo diventare neri.
Tutti, più nero sei, più figo è. Perché sei andato di più al mare, perché sei andato alle palmette.
Strana
questa cosa. Sì, però sì. Neri li evitiamo.
Esatto.
Ma io più volte mi sono chiesto, ma i neri quando si abbronzano? Che colore diventano? Più neri?
Non lo so.
Ma dovremmo. Se qualcuno ci sta ascoltando e lo sa, magari può venire qua a raccontarcelo, no?
Se invece non ci ha beccato sulle frequenze, può sempre andare sul sito www.unicaradio.it e andare a scaricarsi il podcast della puntata Viaggi e Miraggi.
Sospiro un po' pensando a questa mia parentesi spagnola, cercando un modo per fuggire dall'eventualità di lasciarti qui sola. Non perché tu non sia in grado, e che di rado mi succede di incontrare a chi dar quello che vuole non lo chiede mai, o quasi mai. Insomma, qualcuno per me, proprio per me. Quindi cerco soluzioni, perso nelle mie ragioni, non sempre son d'accordo tutte tra di loro, e in quei casi sto in silenzio, che si sa esser d'oro. Ti sto dicendo che non so se voglio andare via. Si è aggiunto un po' di mondo da quando ci sei tu, e non vorrei non vederlo mai più. È come prima, più di prima, quando in cima alle cose c'erano cose su tante altre cose, ma non c'eri tu. Dicevo insomma che forse io voglio andare via senza una parte, e quella parte di te, quella che parte, forse parte, ma non parte con me. Dicevo insomma che forse io non voglio andare via senza una parte, e quella parte di te, quella che parte, forse parte, ma non parte.
Questo era Flavio Secchi, e lasciami spendere due parole per questo cantautore sardo, perché non so se lo sai, ma abbiamo deciso assieme.
Sì, sì, dai che lo so.
Lo sai questo? Di dare sempre spazio alla fine della puntata a un cantautore o un cantante sardo che ci piace particolarmente. E ha inciso questa canzone che si chiama Non voglio andare via, perché appunto la partenza implica l'arrivo in un posto, e poi questo posto diventa il luogo di una nuova partenza o di un ritorno. E lui non voleva andare via. Racconta di una casa in Andalusia dove insomma lui ha vissuto, e lo fa con l'ottica che questa sua esperienza possa diventare l'esperienza di chi ascolta. Il pezzo è contenuto in un album fatto di musica e parole, e si chiama Parole per chitarra, e contiene anche un piccolo libretto.
Sì, un libretto di che tipo? Perché non lo conosco? Scusaci Flavio se ci stai ascoltando, scusami se mi stai ascoltando, ma io lo dichiaro, sono sincero.
Sì, lui ha, insomma, è il secondo progetto che lui porta avanti, e il primo era solo un CD. Io l'ho conosciuto, pensa, in un piccolo bar dove lui faceva un live, e devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito dalla sua abilità come chitarrista,
perché sì, bravo.
Lui è anche un maestro di chitarra tra le altre cose.
Sì. Certo.
E quindi insomma è il secondo lavoro che fa, veramente merita di essere ascoltato, perché riprende quelle che sono un po' le sonorità di Dalla o quelle che sono un po' le sonorità di De Gregori, e lo fa in un modo veramente originale.
Molto cantautoriale, effettivamente. Non è che cerca, cioè non è uno di quelli che cercano la commerciale, che cerca di vendere in assoluto, quindi faccio la bella canzone che vende. È uno di quelli che vive la musica proprio come un qualcosa che viene da Dan, come un geyser, no?
Sì, sì,
che
una
quando
cosa
serve esplode, come è.
Una cosa tra l'altro molto eroica di questo tempo in cui la trap, certo, che non passeremo, mi dispiace per chi l'ascolta, però insomma non si piega a quelle che sono le logiche commerciali, pur appunto avendo ottenuto poi dei risultati come quello di Musicultura, che effettivamente fanno capire qual è la portata di questo musicista.
Certo, nulla da togliere, purtroppo, per quanto non ci possa piacere magari la musica trap, però effettivamente lo spaccato di questa società, lo spaccato attuale è lì. Chiaro che tra questi divani e questa zona in cui siamo a chiacchierare probabilmente non la passerà. Siamo di un'altra epoca, io sono arrivato a dedurre, a decidere anche probabilmente che siamo di un'altra epoca, così come quando eravamo giovani alle medie magari quelli un po' più grandi di noi vedevano l'hip hop come una musica strana, e questa stessa cosa sta succedendo col trap probabilmente.
No, assolutamente. Quindi siccome non sono in grado di coglierne l'essenza di questa musica trap e di questi occhiali a punta, io scelgo umilmente di, non capendola, di non passarla.
E quindi noi, dagli occhiali tondi da forme rettangolari fatti chi in alluminio, chi in metallo e chi in cellulosa, penso, cos'è cellulosa questa, qualcosa di simile, comunque con roba vintage e senza le punte, diciamo che chiudiamo il salotto, diciamo che finiamo l'ultimo pezzetto di ghiaccio intinto nel whisky e ce ne andiamo a dormire.
Buonanotte a tutti e alla prossima con Viaggi e Miraggi.
Alla prossima.
Un viaggio, una destinazione, una meta, due motociclisti, due moto, uno zaino, Viaggi e Miraggi, le avventure di due motociclisti.